Bentornati su Storia della Storia. La storia di oggi è quella di un uomo partito da nulla, da una situazione di estrema povertà e diventato uno dei generali più famosi della Seconda Guerra Mondiale, nonché un eroe della propria patria. Stiamo parlando di Georgi Zhukov. Il nostro protagonista nasce nel dicembre del 1896, vicino a Mosca, per la precisione nella città di Strelkovk. La sua è una famiglia molto povera. Georgi ha un'istruzione che si limita a parecchie cinghiate da parte del padre e alla terza elementare, ma che comunque quest'ultima in futuro gli sarà fondamentale, come vedremo. A 11 anni si vede costretto a dover aiutare la famiglia economicamente, in quanto il padre viene coinvolto in alcuni disordini a Mosca, città presso cui lavora e a cui gli viene dato il divieto di accesso. Il giovane, anche per avere una bocca in meno da sfamare, viene inviato a Mosca, dove comincia a lavorare come apprendista presso la bottega di uno zio, che commercia, per l'appunto, pellicce. Un lavoro che, nonostante il grado di parentela, non risparmia punizioni e strigliate, molto dure, al futuro generale, che però nella grande città può avere accesso a un ambiente più stimolante rispetto alla campagna di allora. Zhukov lavora presso la bottega fino al 1914, un anno non come tanti per la Russia e per il mondo. Tuttavia sarà solamente un anno dopo che, ancora sedicenne, riceverà la lettera di arruolamento dalla madre patria e verrà assegnato al 5° reggimento di cavalleria di riserva, da cui il 10° cavalleria attingeva per i rimpiazzi. La cavalleria è ancora un'arma utilizzata in questa guerra che ancora unisce passato e presente ed è considerata una di quelle più nobili su cui lo zar può fare affidamento, e non sorprende come sia anche quella a cui viene impartito un certo grado di addestramento e disciplina, che formeranno Zhukov in questo modo, che dimostra già di avere una marcia in più rispetto ai suoi commilitoni. Se ricordate però, poco fa vi ho detto che la terza elementare tornerà utile al giovane, ed è in effetti la chiave per farlo notare sulla massa di analfabeti, del tutto in linea con il periodo, non voglio offendere nessuno, che lo circondano durante il suo addestramento. Nel 1916 viene pertanto inviato ad un corso che lo farà promuovere infine caporale e lo porterà dritto verso il fronte nel 10° reggimento di cavalleria, i Dragoni di Novgorod, che so possono sembrare un'unità premio di Warhammer, ma non lo sono. Non fate battute, vi leggo nei commenti. I Dragoni di Novgorod nell'estate 1916 sono schierati nel settore sud-occidentale del fronte contro l'esercito austro-ungarico. L'esperienza di una guerra, tuttavia, per Zhukov sarà tutto sommato breve. Viene infatti ferito, non prima però, di essersi guadagnato due medaglie. La prima per aver catturato un ufficiale tedesco e la seconda per essere stato coinvolto nell'esplosione di una mina durante un pattugliamento, mina che gli provoca miracolosamente soltanto una commozione cerebrale, ma che lo tiene lontano dal fronte a causa di una malattia contratta durante la convalescenza in ospedale. Nel frattempo, nel 1917, la rivoluzione d'ottobre cambia il volto della Russia. Zhukov, ripresosi dalla degenza, se non altro per il fatto di saper leggere e scrivere, viene nominato dai propri commilitoni commissario politico, appoggiando i bolscevichi ma andando contro inevitabilmente al governo. Una scelta che lo fa rimanere fuori da Mosca fino a novembre 1917. Zhukov, che già ha provato a tornare alla vita civile, si rende tuttavia conto che in un paese dove si riesce difficilmente a mettere assieme un pranzo e una cena, un pagliacciaio ha scarse possibilità di lavoro. Come ciliegina sulla torta, inoltre, contrae il tifo. La situazione per il futuro generale non si può di certo dire quindi una delle più serene. Eppure, oggi sappiamo che noi stiamo qui a parlare di lui, quindi qualcosa deve essere successo. Ora, la guerra civile è tutt'altro che finita e ha un costante bisogno di soldati da entrambi gli schieramenti coinvolti. Zhukov, ripresosi dal tifo, decide pertanto di arruolarsi nell'armata rossa dei bolscevichi, dove viene inviato in un reggimento, tanto per cambiare, di cavalleria, con l'incarico di preparare tale unità al combattimento, un compito che lo vede impegnato nell'inverno 18-19. La situazione tuttavia precipita e richiede l'intervento delle sue truppe, quando le forze fedeli al governo muovono un'offensiva negli Urali. Da questo momento in poi Zhukov prende parte a una serie di scontri, ma nuovamente rimane ferito da un'esplosione che lo tiene lontano dal fronte per un lungo periodo. Nel 1920, tuttavia, dopo la nuova convalescenza, la fedeltà dimostrata al partito gli fa guadagnare un biglietto per un corso da allievo ufficiale nella scuola di cavalleria di Ryazan, che conclude dopo 7 mesi portandosi a casa i gradi da ufficiale e riprendendo a combattere nella guerra civile fino alla sua conclusione, meritandosi anche la decorazione più alta disponibile fino a quel momento tra le fila bolscevichiche, ovvero l'ordine dello Stendardo Rosso. Il problema per Zhukov è che, nonostante buono il suo curriculum, non è abbastanza per riuscire a salire in vetta, non abbastanza per un uomo con le sue mire. Nella primavera 1923 Zhukov prende il comando del 39esimo reggimento all'interno della 7ª divisione di cavalleria, dove si dimostra un comandante severo ed esigente, con una particolare inclinazione alla cura dell'uniforme dei propri soldati, forse derivante dall'addestramento impartitogli durante l'epoca dello zar. In particolare lo scrittore Fabio Riggi, autore del libro che sto utilizzando per questa serie, ci racconta della fissazione del comandante per la lucidatura perfetta che dovevano avere gli stivali dei propri soldati. Ma nonostante le sue esigenze, Zhukov è il primo ad essere esigente con se stesso e continua a cercare di accrescere la sua istruzione elementare e frequentare più corsi possibili per ufficiali, in alcuni dei quali verrà a contatto diretto con quelli che in futuro guideranno l'Armata Rossa contro le truppe tedesche. Uno di questi è Rocco Sofsky, a cui dedicheremo un episodio in quanto uno dei protagonisti della Seconda Guerra Mondiale. E gli dirà di Zhukov: tutto in lui era inarrivabile, il suo talento, la sua energia, la sua abilità. Tuttavia va detto che Zhukov è alla guida di unità di cavalleria in un mondo che sta cambiando. Le unità meccanizzate e corazzate stanno prendendo il posto dei cavalli e i piloti il posto dei cavalieri. L'Unione Sovietica, anche grazie a menti brillanti come Tukhachevsky, sta riprendendo fiato e rimettendosi in pari con le esigenze dei moderni conflitti, mettendo in atto un piano quinquennale di ammodernamento della propria industria militare, volta a sostenere tali esigenze. Tra il 1929 e il 1930 Zhukov viene formato sulle moderne dottrine e quando fa ritorno nella 7ª divisione di cavalleria al comando vi è una persona che ha già avuto modo di conoscere, Rocco Sofsky, che come detto spende verso lui parole di apprezzamento. Sarà nel marzo del 1933 che, dal comando di una brigata a Zhukov, passerà a quello di una divisione, la 4ª Cavalleria, considerata piuttosto problematica e quindi adatta a un uomo deciso ed esigente come lui. Inutile dirvi che quella divisione diventerà in seguito una tra le migliori in seno all'esercito, che gli vale un ulteriore riconoscimento, l'Ordine di Lenin. Tale periodo gli è inoltre utile anche per approfondire le proprie conoscenze in merito ai carri. All'interno della divisione vi è anche la presenza di un battaglione di carri leggeri. Zhukov comincia quindi a conoscere ed interpretare tali mezzi fondamentali, come vedremo presto per lui. Nella seconda metà degli anni 30 vengono messe in atto quelle che passeranno alla storia come purghe staliniane. In descrizione vi lascio un video di Parabellum, ma diciamo semplicemente che non è esattamente un buon momento per essere un ufficiale. La fortuna di riuscire a sopravvivere però a tale tsunami è che chi sopravvive si ritrova a poter prendere i posti di chi è stato licenziato. E così Zhukov nel febbraio 1938 si ritrova a capo di un corpo d'armata, il 6ª Cavalleria. Tuttavia nell'estate dell'anno successivo un messaggio urgente lo invita a recarsi a Mosca. Forse anche su di lui sta per cadere la scure di Stalin. Forse tutto ciò che ha fatto non è servito a nulla e la sua vita sta per finire in un gulag. Tutto questo noi per oggi lo sappiamo grazie a quanto riportato da lui stesso, che in futuro confesserà i suoi timori mentre si recava a Mosca. Ma quella chiamata non sta per chiudere una porta, ma per aprire un cancello, che porta il nome di Calkin Gol. Da tempo la tensione tra Giappone e Russia si stava intensificando sui confini, in particolare dalla primavera del 1939 si erano registrati scontri tra le truppe della Mongolia, stato fantoccio della Russia, e tra quelle del Manciukuo, controparte del Giappone. A giugno i giapponesi avevano rafforzato la propria posizione nei pressi del fiume Calkin Gol, preparando una grande offensiva a cui l'Unione Sovietica voleva porre un freno. Si pensa che il tipo di scontri richiederanno una mobilità ritenuta una dote acquisita da chi ha passato buona parte della propria vita nella cavalleria, E chi meglio di Zhukov per assolvere a tale compito? Quando giunge a Mosca con il pensiero terribile di un'esecuzione sommaria, come è accaduto a molti suoi colleghi, possiamo solo immaginare la sorpresa del nostro protagonista nel scoprire quindi che il motivo della convocazione era esattamente l'opposto di una punizione. Zhukov viene inviato pertanto in Oriente con nuovi ordini. Prende il comando di circa 50.000 uomini in quello che viene denominato primo gruppo d'armata, contenente al suo interno brigate corazzate, meccanizzate, cavalleria, supporto aereo e ovviamente fanteria. Uno dei grossi problemi che si trova subito ad affrontare è quello dovuto alla logistica. Il campo di battaglia dista 120 km dal quartier generale, con stradine impervie che da sole rappresentano una sfida per gli autisti. Una cosa che costringe Zhukov a richiedere ulteriori rinforzi di uomini e mezzi, che nelle fasi finali raggiungeranno quota 4.000 autocarri, necessari a trasportare armi e rifornimenti in uno sforzo davvero estremo. Così, dopo un luglio caratterizzato da attacchi e contrattacchi da entrambe le forze in campo che non riescono a mettere a segno la vittoria finale, il piano di Zhukov, in comune accordo con i vertici russi, è quello di ottenere la vittoria con un accerchiamento. A metà agosto le truppe russe e mongole mettono in atto una vera e propria maschirovka, incanando il nemico sulle reali capacità e intenzioni, facendo credere di aver riposto la maggior parte dei propri uomini al centro dello schieramento. Inoltre, per mascherare meglio le proprie intenzioni di attacco, si fa credere al nemico, tramite traffico radio manipolato e dei volantini, che i russi hanno intenzione di rimanere in difesa. Il compito centrale è quello dell'aviazione, che dovrà tenere lontani i ricognitori nemici per non far trapelare foto degli ammassamenti di truppe ai lati. Una volta ritenuta sufficiente la preparazione, all'alba del 20 agosto 1939 l'artiglieria e l'aviazione russa cominciano a martellare i giapponesi, dando il via all'offensiva che perdurerà fino al 31 agosto, data in cui l'accerchiamento e la vittoria russa diventa definitiva. Questa lunga battaglia, durata dei mesi, darà un assaggio del potenziale e dell'importanza dell'unione tra forze armate diverse, incluse le potenzialità del carro armato se utilizzato sul terreno favorevole. Inoltre l'accerchiamento usato da Zhukov sarà uno schema di manovra ricorrente durante le battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Il 15 settembre, mentre l'Europa si infiamma, la Russia firma un trattato di cessate il fuoco con il Giappone, mentre quel pellicciaio di Mosca viene decorato con la medaglia di eroe dell'Unione Sovietica. Nel 1940 Zhukov viene inviato come comandante nel distretto speciale di Kiev, considerato il primo baluardo in caso di attacco tedesco, nonostante il trattato Molotov-Ribbentrop che lega ancora Germania e Russia. Il distretto di Kiev, pertanto, per sua natura, ha un ruolo centrale e Zhukov, come una sorta di Jon Snow, cerca in tutti i modi di preparare l'Unione Sovietica a quello che lui vede sempre di più come un attacco imminente della Germania, a cui tenta invano di mettere in guardia senza esito Stalin. Come dirà lui stesso, sentivo il pericolo di un attacco tedesco, una sensazione che mi rodeva le viscere, ma avevo fede in Stalin e il mio credere che alla fine tutto si sarebbe svolto, come lui suggeriva, era più forte. Come sappiamo, alla fine le intuizioni di Zhukov si dimostreranno infine corrette tra qualche anno, ma questo lo vedremo nella prossima puntata. In descrizione trovate come sempre le fonti e il materiale utile. Noi ci vediamo presto con nuove storie dalla storia.
Che caldo!